Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Giocare col Fuoco, sempre su Radio Popolare con Fabrizio Coppola. Oggi partiamo dal grande Neff.
La tele resta spenta e non la guardo più. Ho un nodo in gola che è difficile mandare giù. Fumo un po', sposto via la tenda. Cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda. La nostalgia che sale lentamente, come mai? Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido, perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' il passato se lo tiene, piove già da un tot. La pioggia bagna la mia pelle, ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Sono impressione frutto della mente di un guaglione. Sarà che non c'è il sole, sarà che tutto sembra resti uguale, sarà quel che sarà, sono preso male, ma nessuno chiama e non so chi chiamare. Cerco di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. C'è su, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta, mo che sono nel ciclone? In dopa trovo la mia cura, in dopa mischio le radici e la cultura, e ho energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole.
Oggi non c'è sole intorno a me.
Vada e vada a sé, conto solo su di me, già so che già sai che
il ciclo fa quel che sa da fare quando amore non c'è.
Devo impostare, perché in tasca manca mone. Sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero. So che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono, adesso voglio stare qui, sentire il beat. Se l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Boom shap, però non c'è dolore. Distendi le tue mani guaritrici su un guaglione, mentre sta aspettando il sole. E io
oggi non c'è sole intorno.
Siamo partiti da Neff a oggi, proprio da questo brano, perché con questo brano ha chiuso uno splendido concerto l'altra sera al Forum di Assago, mercoledì. Ho avuto la fortuna di esserci ed è stata una splendida serata. Volevo raccontarvi qualcosa di questo concerto. Beh, innanzitutto il modo in cui Neffa sta sul palco, padroneggia con estrema calma la situazione, si aggira per il palco rappando e cantando, rivolgendosi ai suoi sostenitori che hanno riempito il pubblico, è davvero qualcosa di poco comune, devo dire. Ha fatto un concerto in cui ha ripercorso tutta la sua storia, ha fatto salire sul palco un sacco di ospiti, giovani e meno giovani, ha fatto quello che fa un vero capo della scena, si è lasciato circondare da molti artisti che ha influenzato, molti artisti che ha aiutato nella carriera, e tutti quanti gli hanno tributato un ringraziamento commosso, in particolare i più giovani. E anche il modo in cui ha interagito con i suoi ospiti, anche quando ha chiamato J-Ax e lo ha introdotto con una battuta dicendo: non abbiamo sempre camminato insieme, ma adesso siamo amiconi. Beh, anche questo è, con i tempi che corrono, vedere che si possono superare le differenze e mettere da parte gli attriti e fare di nuovo insieme è una cosa che va fatta, è un bel gesto. L'ultimo a salire sul palco è stato Giuliano Palma per cantare Aspettando il Sole, e accompagnato da una band incredibile e anche incredibilmente elegante nella disposizione sul palco. Il palco era scarno, è stato un concerto diviso in quattro parti, diciamo. Ha iniziato dal rap, quindi c'era il suo DJ che lo accompagnava con le basi e una corista molto brava e non solo, e dietro di lui c'era questo muro di wall, questo wall di LED che proiettava immagini. Finita questa prima parte dello show, si è alzato questo muro di LED e al suo interno sono comparsi i musicisti della sua band, elegantissimi, tutti uno accanto all'altro in sei, batteria, basso, due chitarre, due tastiere, e hanno suonato i pezzi più suonati, i pezzi della svolta verso la forma canzone di Neffa. Poi siamo tornati di nuovo al rap e abbiamo richiuso con un'altra parte suonata. Un concerto molto bello, si respirava una bellissima atmosfera e mi sono portato a casa questa idea di comunità. I grandi artisti riescono con il loro lavoro, con il loro atteggiamento, con il loro modo di essere, anche fuori dal palco, a costruire delle comunità di senso, che poi è, credo, uno dei compiti più importanti di un artista: offrire una visione del mondo e offrire al pubblico una visione del mondo di cui far parte. Ecco, questa sensazione di appartenenza l'altra sera al Forum era molto palpabile, e io davvero sono stato contento di essermi sentito parte di questa scena, che non è mai stata molto nei miei ascolti, ma ho sempre apprezzato tantissimo Neffa, e quindi è stato sono stato proprio contento di essere lì e di applaudirlo e di godermi dal vivo. Canta benissimo Neffa, tra l'altro, ed è un artista che è riuscito ad attraversare diversi generi, mescolandoli, mantenendo una sua cifra. Nelle sue melodie c'è un sacco di melodia italiana, e forse è questo che le rende quasi dei classici fuori dal tempo, no? Quindi ha mescolato il rap, ha mescolato la tradizione americana dell'R&B, del soul, del funk, e ci ha messo dentro nelle canzoni anche questa spruzzata di canzone italiana. Lui è nato a Scafati, è campano, e quindi evidentemente dentro di sé si porta diverse culture, e queste diverse culture è riuscito a inserirle, ad armonizzarle nelle sue canzoni. Quindi un bentornato a Neffa, e speriamo che faccia un tour l'anno prossimo. Credo che sarebbe bello. È un concerto da vedere, lo consiglio. Se annuncerà un tour, vi consiglio assolutamente di andare a vederlo. allora innanzitutto inizio col dirvi cosa ho scelto oggi come musica di sottofondo. L'Orchestra Filarmonica di Berlino, diretta da Claudio Abbado, nell'esecuzione del concerto numero 1 per flauto in sol maggiore di Mozart, opera K299. Ce ne ascoltiamo un altro pezzettino. E allora, prima di raccontarvi un po' del libro di cui vi parlerò oggi, vorrei fare come domenica scorsa, magari sarebbe un'abitudine carina da tenere questa, commentare qualche notizia. Ci sono diverse notizie divertenti, croccanti, diciamo così, dell'ultima settimana. La prima è inutile girarci attorno, la vittoria di Mamdani alle amministrative di New York. 34enne, musulmano, ha vinto le primarie del Partito Democratico, si è schierato contro l'establishment del Partito Democratico, contro l'establishment di New York, e ha vinto, ha preso una valanga di voti, più di 1 milione di voti, e in una tornata elettorale che, per quanto riguarda le amministrative, non è stata così partecipata bisogna tornare al 1969. Per trovare lo stesso numero di votanti a New York. Quindi i messaggi che arrivano, secondo me, l'analisi che arriva da questa tornata elettorale è incoraggiante. È incoraggiante perché stavo ascoltando anche poco fa una sua intervista, alcune sue dichiarazioni. Lui si rende conto di aver portato a votare delle persone, magari dei giovani che non avevano mai votato prima, o anche delle persone che non votavano più da anni perché erano deluse dalla politica americana. Quindi la prima sensazione che io ho, visto che anche in Italia abbiamo un enorme problema di allontanamento dal voto, no? Di astensione, la gente non va più a votare. Quando il messaggio è chiaro, quando il messaggio è rivolto a delle fasce della popolazione che non sono state coinvolte dai programmi politici o sono state coinvolte dai programmi politici solo a parole, è assai probabile che poi questa gente ritrovi il coraggio, perché di questo si tratta, ritrovi il coraggio di sperare di nuovo in un candidato politico, in una formazione politica, in un programma politico. E quindi non solo va a votare, non solo va alle urne il giorno delle elezioni, ma magari partecipa attivamente anche alla campagna, facendo volontariato sul campo. E questo è uno degli aspetti. L'altro aspetto è, stavo leggendo le analisi del voto sul New York Times, dunque è molto interessante analizzare la base degli elettori di Mamdani. Praticamente ha vinto in tutti i quartieri e in tutte le comunità a più alto tasso di immigrati o figli di immigrati, quindi in tutti i quartieri a maggioranza asiatica ha preso la maggioranza dei voti, uguale per i quartieri ispanici, uguale per i quartieri di colore, ha perso nei quartieri dei bianchi. I bianchi hanno votato Cuomo. Cuomo, che è stato il suo sfidante alle primarie del Partito Democratico, è stato sconfitto e ha deciso di correre lo stesso come indipendente, arrivando al paradosso che un giorno prima del voto Donald Trump ha indicato lui come elettore perfetto per i repubblicani, e di fatto, condannando a una sconfitta già annunciata, il reale candidato repubblicano, di cui, per dirvi, non mi ricordo neanche il nome, e ha preso pochissimi voti. Quindi Cuomo ha perso le primarie del Partito Democratico, il Partito Democratico ha corso da indipendente e ha ottenuto l'appoggio da Trump. È un gran lusso per il Partito Democratico che Mamdani abbia vinto, visto i casini che riescono a combinare, e questo evidentemente la gente l'ha capito. Allora, Mamdani ha vinto tra le persone che usano abitualmente i mezzi pubblici, questo probabilmente anche grazie alla sua proposta. Nel programma c'è un punto fondamentale di rendere i bus di superficie, renderli più veloci e renderli gratuiti. ha vinto anche il voto delle persone che vivono in case in affitto. Tutti coloro che posseggono un immobile a New York, la maggior parte di coloro che posseggono un immobile a New York ha votato per Cuomo. Quindi, come vedete, il voto degli immigrati o dei figli degli immigrati, il voto delle persone che usano i mezzi pubblici, il voto delle persone che vivono in affitto. Mi sembra che abbia inquadrato uno spaccato di società che probabilmente aveva bisogno di un candidato che desse loro voce. Mamdani l'ha fatto. Ora, ovviamente governare una città come New York non è facile. Ma non era neanche facile vincere, diventare sindaco di New York a 34 anni da musulmano, con delle posizioni piuttosto chiare sul conflitto, sul genocidio in Palestina. Insomma, chissà, come vedete gli Stati Uniti restano e continuano a essere sempre un paese di enormi contraddizioni. Qualche decennio fa esultavamo per il primo presidente di colore, poi abbiamo avuto Trump, Trump che ha più o meno organizzato un assalto ai luoghi della politica, un colpo di Stato, ed è stato rieletto pure. Adesso sta smantellando il paese istituzione dopo istituzione, e dopo che, tra l'altro, forte di un voto popolare molto ampio, e adesso dopo 10 mesi, quasi un anno, perché insomma Trump ha vinto novembre, siamo a novembre, New York si trova con un sindaco 34enne musulmano democratico socialista. Ci sarebbe, citando De Gregori, non c'è niente da capire, però è anche vero che la storia è un po' così, no? Da un lato è ciclica e dall'altro si muove a strappi. Io seguo con grande attenzione, seguirò con grande attenzione il lavoro di Mamdani, e ovviamente da queste parti gli auguriamo tutto il meglio. Tra le altre notizie croccanti della settimana, direi due in particolare. La prima, tutti gli enti, tutte le istituzioni che analizzano la finanziaria del governo, che strano, scoprono che è una finanziaria pensata e costruita per avvantaggiare chi non avrebbe bisogno di alcun vantaggio. I lavoratori ottengono dei vantaggi minimi. Chi è nelle fasce più alte della popolazione a livello economico ottiene vantaggi più consistenti. Potevamo immaginarcelo, ma a me sembra che la faccia tosta con cui continuino a fare il loro programma, spacciandolo per una grande politica di rilancio per il paese, diventa davvero difficile da reggere questa maschera, quando anche Banca Italia e l'Istat ti dicono che in realtà le cose non stanno così. Una maschera che risulta sempre più difficile da reggere quando poi hai messo a direttore del CNEL Renato Brunetta, ve lo ricordate, no? Ministro di Berlusconi, ministro un po' di tutti i governi di centrodestra, che si è fatto notare nell'ultima battaglia per l'introduzione del salario minimo, si è scagliato in maniera netta contro l'introduzione di un salario minimo in Italia. E poi dopo, l'altro giorno, grazie alla cancellazione del tetto massimo agli stipendi dei manager pubblici, si è alzato lo stipendio di 60.000 euro, da 250.000 a 310.000. Ora, qui la questione non è che se denunciamo queste cose facciamo i populisti, perché queste sono cose reali, e sono cose reali che vanno denunciate, appunto. Potremmo lanciare un gioco e chiederci: voi cosa fareste con questi 60.000 euro in più? Se già ne guadagnate 250.000, con questi 60.000 euro in più all'anno, che poi corrispondono a 5.000 in più al mese, cosa ci fareste? Cos'altro aggiungereste alla qualità della vostra vita? Mandatemi le vostre proposte per email a info@fabrizio-coppola.net, magari le più divertenti le leggiamo le leggiamo nella puntata di domenica prossima, perché poi è anche un po' giusto indignarsi, dire le cose come stanno e poi anche prendere un po' per il culo questa gente che se lo merita appieno.
We'll be right back.
CSI a giocare col fuoco, forma e sostanza da tabula rasa elettrificata, con una dedica specialissima al nostro caro Renatino Brunetta. Chissà se conosce i CSI, secondo voi li conosce? Magari quei 60.000 euro in più all'anno li vuole spendere per migliorare la sua collezione di vinili. Oppure potrebbe volerli spendere per comprarsi un divano nuovo, un bel divano di quelli da 60.000 euro. Esisteranno dei divani da 60.000 euro. Lordi, per carità. Lordi, poi sono le trattenute alla fonte perché è un dipendente statale. Va bene, dai, molliamo Brunetta e queste piccolezze tragiche. Passiamo al libro di cui vorrei raccontarvi oggi. È un libro che non ho ancora finito di leggere, lo sto apprezzando tantissimo. È un libro piuttosto corposo, è un saggio. È un saggio, si intitola Le regine dell'abisso, come la vita delle balene ci svela il nostro posto nel mondo. Scritto da Rebecca Giggs, pubblicato da Boca ormai qualche anno fa, io l'ho intercettato qualche giorno fa, e nella traduzione di Teresa Albanese. Ora, l'innamoramento che sto avendo per questo libro è pari soltanto all'innamoramento che ho avuto qualche anno fa e di cui vi ho già parlato, verso questo bel libro di nutrimenti, sempre di ambientazione ittica. Mark Kurlansky, Merluzzo, storia del pesce che ha cambiato il mondo. E questo un po' perché con l'età avanzata mi interessa sempre maggiormente la saggistica, e in particolare è quella che ci racconta le cose che non conosciamo del mondo in cui viviamo, no? Di questo mondo che tragicamente stiamo deturpando. Allora, in questo Regina dell'Abisso, Rebecca Giggs, che ha vinto dei premi per questo libro, lei è un'autrice australiana, ci racconta come le nostre vite sono intimamente legate al destino dei cetacei. Le balene ci aiutano a essere coscienti degli ambienti che non possiamo vedere e ci insegnano che i nostri obblighi verso le altre specie non si adempiono nelle terre selvagge, ma nei dettagli della nostra vita quotidiana. Va bene, vi leggo un po' dalla quarta, che dice questo. Quando la scrittrice Rebecca Giggs incontrò una megattera spiaggiata sul lungomare australiano, cominciò a chiedersi come le vite delle balene potessero riflettere le condizioni dei nostri oceani. Da questo percorso ha avuto origine un saggio pluripremiato e acclamato dalla stampa internazionale, in cui storia naturale, filosofia e scienza si fondono per esplorare con un'analisi accurata e penetrante il mondo delle regine dell'abisso. Attraverso la scrittura magistrale di Giggs scopriremo come si è modificata la nostra conoscenza delle balene alla luce delle più recenti tecnologie e come questi animali sperimentano il cambiamento climatico. Faremo la conoscenza di balene così rare da non essere ancora state classificate. Capiremo qualcosa di più sui loro misteriosi canti e su quegli esemplari che hanno modificato la composizione chimica dell'atmosfera del nostro pianeta. Ci stupiremo di fronte a curiosità sconvolgenti. I tappi di cerume dei cetacei possono essere studiati per conoscere la storia dei contaminanti a cui è stata esposta la balena nel corso della sua vita, oltre ai periodi di forte stress fisico, forse attribuibili all'inquinamento acustico o all'esaurimento delle prede. E apriremo gli occhi su aspetti cruciali. Ripristinare le popolazioni delle balene in tutto il mondo potrebbe essere un modo per ridurre la concentrazione di anidride carbonica nell'aria. Insomma, la quarta di copertina va avanti ancora un po', poi se vorrete leggere questo libro il resto lo scoprirete da voi. Diverse riflessioni interessanti scaturiscono da questa lettura. Innanzitutto, ovviamente, come ci dice già la quarta di copertina, provare a penetrare questo mondo sconosciuto, no? Quindi provare a raccogliere qualche nozione che ci faccia capire qualcosa in più sulla vita di questi mammiferi. E poi alcuni dati sono sorprendenti. Alla fine del XX secolo la popolazione delle balenottere azzurre era passata da 200.000 all'inizio del secolo a 360. Adesso si attesta, quando l'autrice scrive, la popolazione della balenottera azzurra si attesta sui 2.000 esemplari. Ma la cosa notevole non è la lotta che è stata condotta contro la pesca delle balene, sia legale che di frodo. Ci sono ancora alcuni paesi che la, che la praticano, il Giappone e la Norvegia per esempio. Ma la cosa notevole dell'impatto che la pesca ha avuto sulle balene, fermo restando appunto che grazie a un movimento di opinione internazionale siamo riusciti ad arrestare la caccia delle balene, il dato interessante è che tutti gli esemplari che sono stati sacrificati, che sono stati uccisi per essere commercializzati e che quindi non si sono riprodotti, hanno depauperato il patrimonio genetico, il corredo genetico, la ricchezza del DNA di questi animali, no? Se ci pensate è abbastanza sconvolgente. E per capirlo dovremmo fare il paragone con gli esseri umani, no? Pensate che ci sono 100 esseri umani di diversa provenienza, provenienti da tutto il mondo, quindi con un corredo genetico e con un DNA particolare. E se di questi 100 esseri umani 90 vengono soppressi e non si riproducono, la specie verrà portata avanti esclusivamente dai geni e dal DNA contenuti negli unici sopravvissuti, e questo chiaramente porta a un impoverimento della specie, anche perché le specie si sono evolute per adattarsi all'ambiente e quindi probabilmente, d'accordo, siamo riusciti a salvare le balene, vedremo quelle che abbiamo salvato come se la caveranno. E allora vorrei iniziare la lettura dal capitolo terzo, Museo Azzurro. Ho cominciato a immaginare le balene vedendole dal di dentro. Questo potrebbe in parte spiegare perché sono così ossessionata, così presa dalle balene, perché non riesco a smettere di studiarle. Se mi chiedeste qual è stata la prima vera balena che hai mai visto, dovrei rispondere che quando sono arrivata al suo cospetto, quella balena non c'era più. L'animale si era staccato dalle sue costole per marciare nelle correnti impetuose del passato. La mia balena più importante, quella che più mi emoziona ricordare, era uno scheletro in mostra permanente al Western Australian Museum. Che effetto ha sulle tue idee di un animale il fatto di concepirlo a partire dalle sue ossa? Che cosa ci costruirai sopra? Come poi procederai a figurarti la relazione di quell'animale con la storia e la scienza? Forse anche voi è familiare l'atmosfera delle ossa di balena, il loro magnetismo per una bambina indotta a indovinare la carne sul disincarnato. Prima di sapere da che parte iniziare con una balena, avevo visto che fine faceva. Sono partita dalla sua vita postuma, dall'enorme custodia del suo cervello, dai picchetti rocciosi del suo petto. Io e Lucy, mia sorella, 8 e 7 anni. Al museo, le nostre menti proiettate verso l'alto. Invisibili e fluttuanti, 5 rampe di scale sopra di noi c'erano le bianche ossa della balenottera azzurra. La sentivamo calamitare la nostra attenzione. Se ciondolavamo, strascicando i piedi, il nostro unico obiettivo era distillare lo sgocciolio adrenalinico del terrore e dell'urgenza, prolungare la suspense. Eravamo una coppia con tendenze teatrali, tutte sussurri e pagliacciate, bugiarde impenitenti, socie nel broncio e schizzinose nell'alimentazione. Ovunque fossimo, ci lanciavamo in avanti per fare la verticale. Come molte bambine delle classi operaie suburbane, le cui famiglie volevano fare della natura una parte del loro mondo, il nostro entusiasmo per gli animali nasceva soprattutto dalle copie consumate di Australian Geographic, dai documentari e dal rimuginare sulle tassidermie della sezione del museo intitolata All'era dei mammiferi. I nostri genitori non trascuravano le imprese all'aria aperta. Le vacanze familiari prevedevano campeggio e camminate in terre selvagge piene di mosche, ma qualsiasi conoscenza tratta dalla foresta di eucalipti e dalla boscaglia aveva a che fare meno con la natura in sé che con la sicurezza. Riconoscere la sagoma di un serpente, per esempio, o i sintomi di un colpo di sole. venivamo ragguagliate su come distinguere velenoso e tossico, che in pratica si riduceva al fatto di chi morde chi. Le punture di formiche erano strazianti, ma peggio, scoprimmo, era il morso di cui non ti accorgevi. Quello di un ragno velenoso, o se, in spiaggia, di un polpo dagli anelli blu, non più grande di un sottobicchiere. Per capovolgere una pietra si fa così, tira verso di te il bordo più lontano. In questo modo, qualsiasi cosa ci sia sotto scapperà nella direzione opposta. Le gite al museo, allo zoo e all'acquario ci permettevano di rimuginare sulle abitudini animali sotto una supervisione meno vigile. Lì, mettendo al bando ogni cautela, potevamo giocare con la natura. Underwater World, io e Lucy eravamo rapidi a sgomitare tra gruppi di turisti e superare le vasche più piccole, splendenti di giovani coralli, serici nudi branchi e cavallucci assortiti, esposizioni simili alle sfarzose scatole di gioielli delle star cinematografiche. Puntavamo piuttosto alla vasca tattile, molli cose senza volto, tonde anemoni che risucchiavano le dita e lumache di mare grosse come un bicipite, creature che si potevano toccare. Dopo il caffè, nostra mamma e nostra zia, o la babysitter di turno, ci trovavano entrambi appiattite contro il vetro dell'acquario in pose angosciate, esche per gli squali. Gli squali gironzolavano in alto, sbattendo senza appetito le loro strane palpebre a guscio. E così proseguivamo, in un adrenalinico oscillare senza ancheggiare, parodia di due sirene sulla terraferma. Allo zoo di Perth la noia degli animali era più evidente. Restavamo a bocca aperta mentre sondavano con la zampa oggetti di arricchimento e parallelogrammi in simulazioni climatizzate dei loro habitat d'origine. Bussavamo su cunicoli che terminavano in finestre di osservazione, decisi a non far dormire nessun boa, numbat o raganella mentre noi eravamo lì a intrattenerli. La migliore era la casa notturna, dove cose dagli occhi giganti svolazzavano e scorrazzavano dietro il vetro macchiato, sotto un'impietosa luce rossa. In quei contesti il confine tra un manufatto culturale e un oggetto naturale si faceva sfocato. Gli animali di tutto il mondo erano messi insieme. Uccelli di diverse provenienze potevano condividere la gabbia. I tropici e il deserto erano generi privi di distinzione geografica. Il fascino di Kingdom of the Ice Bear della BBC 1985 ci spingeva a consumare la videocassetta, lasciando gli orsi polari su cumuli di neve rigati dai raggi catodici, un deterioramento che presagiva in modo inquietante il grande dissolvimento che sarebbe toccato ai loro habitat nei decenni a venire. La natura che più ci catturava, su cui facevamo domande senza ritegno, si trovava in casa, dietro il vetro o i cavi elettrici, o nel quadrato sfarfallante della televisione. Che quella fosse una natura personificata, protetta, ritagliata, raccontata, sintetizzata, preservata e istituzionalizzata, faceva parte della sua attrattiva. A quella natura potevamo avvicinarci più che a qualsiasi cosa allo stato brado, potevamo manipolarla. Il museo VA su Francis Street, vicino alla vecchia stazione di polizia di East Perth, era una delle nostre escursioni preferite. All'interno l'edificio era saturo di aria sedimentaria, fredda come i vapori sigillati in una grotta. Due meteoriti, montati su piedistalli all'ingresso, accennavano a quello che si poteva scoprire ai piani più alti. Punteggiati di buchi e simili all'ottone, erano stati quasi lisciati dalle palpate impazienti dei gruppi scolastici in coda. Il loro odore metallico ci restava sulle mani per ore, l'aroma pungente dello spazio. Il museo era un luogo silenzioso, poco illuminato. Camminavamo in punta di piedi sui tappeti verde scuro di argini cinematografici. All'epoca c'erano poche mostre temporanee, nessuna attività interattiva o audioguide. l'educazione dei bambini non sembrava una priorità. L'atmosfera asfittica del museo evocava le prolungate fatiche archivistiche della storia naturale: inchiodare farfalle, verificare avvistamenti e selezionare le bucce dei semi. I docenti musoniti facevano shh in un sibilo aggressivo. A noi il museo piaceva proprio perché non era fatto per noi. Le nomenclature binomiali sulle targhette a parete si dimostravano impronunciabili. I nomi scientifici o binomiali sono due parole latine che indicano il genere e la specie di un animale, collocandolo all'interno di un più grande ordine di parentela, per esempio Eubalaena australis, balena franca australe, Eubalaena glacialis, balena franca nordatlantica. Chiunque avesse realizzato le didascalie doveva avere una sensibilità vagamente zen. La forma di un pesce allude alle sue abitudini, diceva una. Le placche sono molto ridotte, ricci di mare irregolari. Questo corpo non ha cervello. Le creature o parti di, protette da liquidi di conservazione nella collezione apposita, sembravano un assaggio delle atmosfere seppiate delle vecchie fotografie. Per molto tempo ho pensato che il passato fosse di quel colore. Oggetti che non avrebbero dovuto esserlo erano montati in modo invitante a portata di mano, senza allarme. Per la nostra gioia, potevamo vedere da vicino quello a cui in natura non ci saremmo mai accostate. Predatori feroci e con le zanne, taipan attorcigliati nei barattoli, animali famosi per calpestarti o incornarti. Nel corso del tempo alcune delle tassidermie sono diventate lucide sul di dietro e lungo i polpacci, un'alta marea di rogna distribuita dalle pacche affettuose. Qualsiasi ripresa o immagine avessimo visto di quelle bestie impallidiva rispetto alla loro presenza tridimensionale e al loro magnetismo nel museo. Per sempre congelati in un limbo di fabbricazione umana, incombevano nella loro complessità, dotati di finte ciglia, incisivi in legno, zoccoli verniciati e deboli scie di colla argentata in mezzo alla pelliccia. Potevamo comprendere le loro dimensioni rispetto alla nostra. Avevamo un presentimento. Almeno un animale vivente si era infilato in quella mascherata come finto. Quando i docenti si giravano dall'altra parte, noi toccavamo con mani veloci la vernice rosa secca sulle bocche degli animali. La balenottera azzurra era nascosta all'ultimo piano. Ne avvertivamo la presenza lassù. Come se raggi di luce stellare, attraversando la sua gabbia toracica, fendessero la penombra intorno a noi. La chiamavamo l'azzurra, un colore senza nome. La sua singolarità era evidente. Il nostro museo possedeva solo quella unica balena, ma era la più grande, riempiva una stanza intera. La balena del museo apparteneva a una sottospecie nota come la azzurra antartica, che abita l'oceano australe. Le balenottere azzurre si trovano anche altrove, nel Pacifico settentrionale e nell'Atlantico settentrionale, mentre la balenottera azzurra pigmea, che arriva comunque fino a 24 metri, vive nell'oceano indiano settentrionale. Il nome scientifico della balenottera azzurra è Balenoptera musculus, un nome che viene spesso interpretato come un gioco di parole di Linneo, il naturalista svedese del Settecento. Nella traduzione il genere significa balena alata e la specie topolino. Il gioco di parole nasce dal confronto tra l'animale più grande del mondo e il più piccolo. Linneo è in genere considerato responsabile della rimozione delle balene dalla categoria pesci. Nel classificare le balene per il suo capolavoro, il Sistema Nature, pubblicato nel 1735, Linneo rimuginò sulle descrizioni e sui disegni dei cetacei, dettagli di stomaci con più camere, polmoni e orecchie di individui morti, e dichiarò che l'interno di quegli animali non assomigliava per niente a quello dei pesci. Come progenitore della tassonomia moderna, non era inaudito che Linneo battezzasse animali e vegetali per scherzo o per dispetto. Alle erbacce dava i nomi della gente che odiava. Ma musculus era anche un termine un tempo usato per riferirsi ai muscoli, per la precisa ragione che li si vedeva muoversi come topi sotto la pelle. È probabile che Linneo volesse solo dire che la balenottera azzurra è lunga e nerboruta, come un unico tendine teso. Balenoptera musculus, un'opera muscolare. Le balenottere azzurre sono creature così mastodontiche che quando esalano possono formare degli arcobaleni, tanto sono giganti le cupole di vapore che emettono. Quando fanno capolino dal mare con le loro teste giganti mentre le code restano sotto, la variazione della pressione dalla punta del naso alle pinne può raggiungere le 3 atmosfere. Le balenottere azzurre vivono un tempo stiracchiato. I loro cuori battono lentissimi, 8 volte al minuto. I nostri cuori sono 10 volte più veloci. Alle condizioni giuste è possibile sentire il tamburo riverberante di quel battito sottomarino a 3 chilometri di distanza. Anche se ricordavamo lo scheletro della balena dalle riviste precedenti, ogni volta che oltrepassavamo il tornello io e mia sorella eravamo colte da un brivido di incertezza. Ci sarebbe stata ancora? Avrebbe aspettato? Per quanto tempo? La balenottera azzurra galleggiava nell'aria, ancorata solo alla nostra aspettativa. Per quanto morta, sembrava carica di una capricciosa potenza elettrica, un temperamento blu oltremare. La affrontavamo non come intendeva il museo, come osteologia, una costruzione empirica della scienza. Per noi la balena era fantasia. Se non ci fosse stato un soffitto a contenerla, immaginavamo che l'azzurra sarebbe scivolata alla deriva nel cielo, lo scheletro fluttuante come una ghirlanda di carta. L'installazione dello scheletro precedeva la nostra nascita, quindi non avevamo prove del viaggio della balena fino al museo. Nessun modo di sapere come fosse finita lassù o da dove fosse venuta. Questa parte della storia ci ossessionava. Come aveva fatto la balena ad atterrare all'ultimo piano? Soppesando l'interrogativo nella nostra mente, non riuscivamo a riconciliare il processo implausibile di trainare la balena su per le scale o di ficcarla dentro l'ascensore. Se i cancelli del museo fossero stati scardinati, sarebbe stato forse possibile trascinare la balena nell'ingresso, ma non oltre. Fino alla cima dell'edificio? Impossibile. In effetti le ossa avvolte da una tela cerata erano state calate da una gru nel 1971, prima che il tetto dell'edificio fosse posato. Ma io e mia sorella non avremmo mai potuto concepire lo scheletro della balena come smontabile. La balenottera azzurra, per noi, era qualcosa di eterno, di incrollabile. Thank you. Questa era Cat Power qui a Giocare col Fuoco su Radio Popolare. Che cos'è questo? Questo è un brano che fa parte di un EP con cui Chen Marshall, Cat Power, si avvia a festeggiare l'anno prossimo i 20 anni da The Greatest. Cavolo, sono già passati 20 anni. Un disco splendido uscito appunto per il 2026. E visto che sta organizzando un tour per festeggiare il ventennale di questo disco importante, la nostra Cat Power ha messo insieme un EP che contiene delle cose diverse. Allora, innanzitutto questa che abbiamo appena sentito, Try Me, è una versione di un grande successo di James Brown che lei aveva originariamente pensato di includere in The Greatest. Poi la canzone era rimasta fuori e ha pensato di rilavorarla appunto per questi festeggiamenti. Ci sono altre due canzoni in questo EP, sono una versione di un brano famosissimo di Prince, interpretato, portato al successo da Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You, e poi c'è una versione di un brano contenuto in The Greatest, Could We, in un nuovo arrangiamento molto influenzato dal Delta Blues, che era il modo in cui la suonavano durante il tour di Nothing Compares to You. Ma prima di salutarvi, perché stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, ho un aggiornamento da fare sulla faccenda di Brunetta di cui vi ho parlato all'inizio della puntata. Sto finendo di registrare la puntata, oggi è sabato mattina, ho cominciato a registrarla ieri venerdì, e nel frattempo è venuta fuori questa notizia, ve la leggo dal post. Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha revocato l'aumento di stipendio che si era conferito dopo le proteste del governo. Il presidente del CNEL, l'ex ministro di Forza Italia Renato Brunetta, ha detto che revocherà l'aumento di stipendio che si era conferito. Sì, ovviamente la sua difesa è una difesa molto aggressiva. Brunetta ha detto che non vuole, aperte virgolette, in alcun modo che dall'applicazione legittima di una giusta sentenza della Corte Costituzionale derivino strumentalizzazioni in grado di danneggiare la credibilità dell'istituzione che presiedo, chiuse virgolette. Caro Brunetta, l'unica figura in grado di danneggiare la credibilità dell'istituzione che presiede è proprio lei, quindi è inutile cercare sempre di sviare, di svicolare e di offendere e attaccare qualcun altro. Va bene, il tempo per oggi è finito, io vi do appuntamento a domenica prossima, sempre per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Vi lascio con un brano che si intitola Leave, uno sforzo solista del cantante degli Editors, Tom Smith. Buona domenica a tutte e a tutti, ci risentiamo la settimana prossima.
In the darkest of hours, when a ghost stands up, it towers. Be alive, be wild flowers, I need you to. I lay it on and you lay me back down. Did it happen if we don't hear a sound? Scared alone, confused by a crowd, I need you to. I need you to stay here. I need you to stay here. There's nothing to leave. In the lines that creep down your face, in the rush of when the wave breaks, in the shadows and all of their shapes, I still need you to. The way you are, I need you to stay.